Lode e ringraziamento al Signore per il privilegio che possiamo essere qui questa per adorare, per lasciarci benedire e per ascoltare la parola del Signore. Verrà un tempo dove non ci sarà più niente da ascoltare e allora le persone viaggeranno ancora più lontano di oggi, da un mare all'altro. Cercheranno, e il profeta Osea dice che non lo troveranno più. Oggi è qui, oggi ognuno può trovarlo, chiunque si lascia trovare da Dio. La parola di Dio non si trova in qualche parte, ma la parola di Dio è dove Lui parla a noi attraverso la Sua parola. Davanti a noi ci sono i giorni speciali che conosciamo come Pasqua, e mi sta a cuore di dire a voi tutti che ci ricordiamo di quei giorni in modo speciale nella preghiera davanti al Signore, e che non solo preghiamo, ma crediamo, che crediamo quello che preghiamo, che Dio ce lo dà. Una preghiera senza che si crede che Dio farà ciò che chiediamo non ha alcun effetto, è una perdita di tempo. Chi vuole venire a Dio bisogna che creda che è presente, deve credere che egli ricompensa chi si rivolge a lui e che riceverà ciò che chiede. Per me mi sta a cuore che il Signore, come mai prima, possa adempiere in noi quello che Lui vuole, che tutto ciò che viene dal nemico debba cedere, cadere, e che tutto ciò che viene da Dio trovi spazio in noi, anzi che possa occupare tutto dentro di noi. Abbiamo ascoltato così tanta parola di Dio che ci siamo assunti una grande responsabilità. E mentre sedevo lì mi è venuto il pensiero: agli occhi della gente che sempre intende a sondare e classificare, si pone la domanda: perché? Perché queste persone si sono specializzate in questa unica cosa? Perché non macinano in tanti mulini? Perché non si orientano a tutti gli altri evangelisti e tutti gli altri movimenti che ci sono sulla terra? Perché si sono attaccati a questa cosa? È una domanda legittima. Ma cari, la risposta è così facile, è così semplice. Mi è venuto in mente un pensiero: tutti gli altri possono predicare di Mosè, su Mosè, e dire: Dio gli è apparso nella colonna di fuoco e Dio fece questo e quello. Ma poi vediamo che Dio aveva un uomo che non solo poteva dire Dio è apparso a Mosè, ma che poteva testimoniare: lo stesso Dio mi è apparso allo stesso modo. Questa è la differenza enorme. A cosa ci serve se possiamo dire Saulo ebbe un tale incontro con il Signore e fu incaricato, e quante migliaia di prediche sono state predicate su questo. E improvvisamente c'è un uomo nel XX secolo che può dire: lo stesso Signore mi è apparso, mi ha parlato e mi ha rivelato la sua parola e la sua volontà. Allora le cose sono completamente diverse. Allora non è più passato che viene trasformato in presente, ma la presenza di Dio in cui l'intero passato è divinamente illuminato. È questo che si tratta di questi giorni, che c'è una grande differenza fra tutti gli evangelisti, tutti i movimenti, tutto ciò che viene fatto e ciò che Dio ha fatto in questo tempo. Ai tempi del Signore, tutti gli scribi potevano parlare di Isaia, di ogni profeta e dare le loro interpretazioni, ma allo stesso tempo apparve un uomo mandato da Dio. Non ha interpretato, lui stesso era parte di ciò che Dio stava facendo in quel tempo e ha preparato la via al Signore. Questa è la grande differenza. La differenza non era che non indossava un abito sacerdotale con un colletto rovesciato, che non provenisse da un seminario, che non si presentasse nel tempio o nella sinagoga, ma addirittura indossava una pelle di cammello. La differenza era nella missione divina diretta, nell'incarico attraverso il quale la parola di Dio si realizzava qui sulla terra fra il popolo di Dio. E oggi diverso? Si tratta di applicare un metro di giudizio per determinare come è vestito l'uomo, qual è il suo livello di istruzione e così via. O dobbiamo applicare le misure divine nel regno di Dio, e di questo si tratta. Nel regno di Dio devono essere applicate le norme divine, e riconosciamo che la via del Signore è sempre semplice e facile, ma dinamica, che porta con sé tutto ciò che Dio ha da dare a tutti coloro che camminano su questa via. Perciò, quando ci aggrappiamo alla parola del Signore in questi giorni, non né perché qualcuno ha parlato, ma perché il Signore Dio ha semplicemente parlato, e perché ha dato un incarico divino, una missione divina era collegata a questo ministero. Ci siamo accorti di essere stati condotti nella parola, non in conversazioni sulla conoscenza di un tipo o di un altro, ma semplicemente Dio che parla, che rivela i suoi misteri. La sua volontà è stata resa nota e possiamo pregare con tutto il cuore: sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Quando penso a tutte queste cose, allora nel mio cuore divento riconoscente che Dio abbia permesso di ascoltare la voce chiara della sua parola e del suo spirito in mezzo a tante voci. E tutti quelli che sono da Dio ascolteranno, perché così sta scritto, e riconosceranno che non è stato un uomo a presentare la sua conoscenza, è venuto un uomo col suo insegnamento, ma che tutti noi siamo stati istruiti da Dio e che la conoscenza di Gesù Cristo è venuta e apparsa sul volto di Dio, sono state illuminate, sì, le cose sono state rese chiare, conoscete le vie di Dio. Oggi ho portato la predica di cui ho parlato ieri sera. Potremmo approfondire ogni pensiero che si legge qui nel Salmo 118 che abbiamo letto. Ogni versetto ha qualcosa da dirci, anche il versetto 24. Questo è il giorno che il Signore ci ha preparato. Festeggiamo e rallegriamoci in esso. Se leggete il versetto precedente, i versetti 22 e 23, allora si potrebbe chiedere di che cosa ci si dovrebbe rallegrare qui. Leggo i due versetti. La pietra che i costruttori avevano disprezzata è divenuta la pietra angolare. Questa è opera del Signore, cosa meravigliosa agli occhi nostri. Ascoltate, per la mente un paradosso, i costruttori hanno rigettato la pietra angolare, ma hanno costruito senza pietra angolare. E poi viene detto, questo è il giorno che il Signore ci ha preparato, festeggiamo e rallegriamoci in esso. Su cosa? Che i costruttori hanno rigettato la pietra angolare? No, che c'erano anime preziose di Dio che non appartenevano ai costruttori, che si sono lasciate unire dal Signore per formare la Chiesa, da cui questa pietra angolare è diventata preziosa, ed esse stesse sono unite per formare un edificio unico di Dio. Ma bisogna vederlo. Chiunque non abbia aperto i propri occhi spirituali per la sola mente, se lo si legge, sarebbe quasi insopportabile. La pietra che i costruttori avevano disprezzata è divenuta la pietra angolare. Questa è opera del Signore, cosa meravigliosa agli occhi nostri. Questo è il giorno che il Signore ci ha preparato, festeggiamo e rallegriamoci in esso. Oh Signore, dacci la salvezza. Oh Signore, facci prosperare. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Noi vi benediciamo dalla casa del Signore. Tutte queste parole sono così preziose, così meravigliose. E questo lo vediamo anche nei nostri giorni, la stessa cosa. Tutti quelli che stavano già costruendo, costruiscono, ognuno sulle sue cose. Gli uni alle loro denominazioni, gli altri alla loro chiesa, gli altri al Consiglio Mondiale delle Chiese, ovunque sia il filo conduttore, ovunque si costruisce. E il nostro Signore parla in modo semplice, edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non potranno vincere. Il Signore ha predestinato i profeti per rivelare la sua parola sulla terra, per far conoscere in anticipo la sua volontà. Ha chiamato gli apostoli per portare e proclamare la volontà rivelata di Dio, ma la redenzione della Chiesa, la chiamata fuori della Chiesa, l'edificazione della Chiesa, il completamento della Chiesa, il portare a casa la Chiesa, tutto ciò che ha a che fare con la Chiesa, il Signore lo ha riservato per se stesso. Nessuno ha redento, nessuno ha chiamato, nessuno costruisce, nessuno ci prenderà a casa. Lui, il Signore, solo Lui, e ne siamo riconoscenti. Tutti i profeti e gli apostoli devono loro stessi aspettare finché venga quest'ora che il Signore ha stabilito per ogni cosa, compreso per il giorno che prenderà a casa la Chiesa di Gesù Cristo. Quindi il Signore non dice: Pietro, tu costruirai la mia Chiesa. Non ha detto: Paolo, tu edificherai la mia Chiesa. Dice: edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Oggi la gente costruisce, ma costruiscono nelle proprie comunità. Non potremo mai sussistere davanti a Dio così, a meno che non ci lasciamo integrare nel programma divino, nella struttura divina. E questo avviene solo se riconosciamo nel nostro tempo ciò che Dio sta facendo secondo la sua parola. Dio non passerà mai oltre la sua parola. Dio farà sempre riferimento alla sua parola e si ricorderà delle sue promesse. Anche questo versetto: il Signore è Dio e risplende su di noi, ci ha dato la luce, alleluia, sia lodato per questo. Il Signore è Dio, ci ha dato la luce. Non solo ha dato luce, ma a cosa servirebbe se avessero dato luce a 1000 persone, ma non a te, non a me, non a noi? Chi ci ha dato la luce? Un altro meraviglioso pensiero che viene espresso più volte: la sua bontà dura in eterno. E nel versetto successivo, di nuovo, la sua bontà dura in eterno. E ancora in quello successivo, nei primi 3 versetti, la grazia di Dio viene messa in risalto, la grazia che dura per sempre. Il nostro Dio è fedele, realizzerà ciò che si è prefisso di fare. E se comprendiamo correttamente la predica del fratello Branham, questo me lo auguro a me innanzitutto e poi a tutti i miei fratelli e a tutte le mie sorelle, la predica perché gridare parla. Se ci mettiamo questo davanti agli occhi, li prendiamo a cuore ciò che viene detto qui, allora dobbiamo dire: oh Dio, aiutaci a non pregare per cose che già ci appartengono, che già fanno parte del mandato divino e dell'annunzio. Qui viene menzionato Davide, Giosuè, Sansone, e qui vengono elencate certe cose dove viene detto, lasciatemi leggere: Giosuè era unto per conquistare la terra per Dio e per il suo popolo. Qui c'è un pensiero meraviglioso. La promessa di Dio era con il popolo di Dio. L'ora di Dio era venuta. Non occorreva altro che nella fede fare ciò che Dio aveva promesso, cioè entrare nella terra e prenderne possesso. Di Davide è scritto, il profeta Natan non disse forse una volta a Davide, quando Davide il re Unto era seduto lì, disse, fai tutto quello che hai nel cuore, perché Dio è con te. Davide era stato unto da Dio. E poi quando guardiamo la storia della sua vita dopo l'unzione, iniziò la fuga. Iniziò l'intera catastrofe su di lui. Guardava nella città e piangeva e dovette percorrere una via tale che chiunque avrebbe potuto porre la domanda, questa dovrebbe essere l'unzione, se sarebbe stato unto, se fosse stato destinato a questo, allora non avrebbe bisogno di fuggire e lasciare che tutto questo gli accadesse. Uno gli sputò in faccia, la storia la conoscete tutte. Nonostante l'unzione, ma nel suo cuore sapeva, dopo tutte le prove, dopo tutte le vie profonde, Dio può arrivare al suo scopo con lui, attraverso di lui. E credo che tutti noi lo sappiamo, sia come i singoli che come Chiesa, dopo tutte le prove, dopo averle superate, aver tenuto fede ferma nel cuore alla parola di Dio che ci è stata data, anche noi vedremo la vittoria e la gloria di Dio. Di Giosuè è scritto, non è caduto in ginocchio e non ha detto, Signora, cosa devo fare, cosa devo fare? Ha parlato, aveva una preoccupazione e ha parlato, sole fermati, non ha gridato, ha comandato, sole fermati. Che cos'era? Era sul cammino di Dio, con il popolo di Dio, doveva accadere qualcosa, il sole stava tramontando, sarebbero calate l'oscurità. La battaglia non era finita, aveva ancora bisogno di luce e di tempo per concludere vittoriosamente la battaglia. Cari, il sole della grazia sta per tramontare, sta arrivando la notte di cui parla il nostro Signore, in cui nessuno non potrà più operare, che Dio ci dia il sole della giustizia che possa risplendere fino a quando la battaglia sarà combattuta e la vittoria sarà pienamente rivelata per tutto il popolo di Dio come ai tempi di Giosuè. Allora che il sole si fermi finché il popolo di Dio va avanti. A cosa ci serve se il sole si muove, la terra orbita? Per me la cosa è lo stesso, non mi importa, ma noi dobbiamo andare avanti. A cosa ci serve se tutto gira e si muove in avanti e noi restiamo fermi? In quel tempo il sole si fermò e il popolo di Dio andò avanti. E lo stesso abbiamo bisogno oggi, per la grazia del nostro Dio, che riconosciamo siamo sulla via di Dio e il Signore con noi, perché osserviamo la sua parola. Di Sansone viene citato Sansone, che era unto e chiamato da Dio, ha ricevuto un dono potente, era destinato a distruggere la nazione dei Filistei. Per questo era nato, era destinato a questo sulla terra. Un giorno ha preso, scusate, voglio leggerlo. È possibile che una pagina non sia ordinata correttamente. lo si vede quando uno lo legge. Sì, è così. Bene, ma ora tutto viene controllato meglio per garantire che ciò non possa accadere di nuovo. Nella pagina seguente manca il contesto. Mi dispiace. In ogni caso, prese la mascella di un asino e la operò per uccidere 1.000 filistei in una sola volta. Oggi, se qualcuno prende la mascella di un vecchio asino che giace da qualche parte nel deserto e colpisce una volta, si ritrova in 1.000 pezzi, ma non 1.000 persone morte. E in quel tempo, poiché Dio era con lui, poiché Dio le aveva dato l'incarico, poiché Dio l'aveva ordinato a questo, prese la mascella dell'asino e colpì, e Dio lo confermò. Di Giosuè è scritto qui: Giosuè sapeva che avrebbe conquistato il paese, era stato confermato, la parola di Dio lo prometteva e lo Spirito Santo era lì a confermarlo. Era in cammino, non c'era nulla che potesse ostacolarlo, niente lo poteva fermare. Adesso arriva una frase che ci ricorda mercoledì sera quando abbiamo parlato di Luca 10, che i 70 tornarono e si rallegrarono perché il Signore era stato con loro e le aveva aiutate. E il Signore dice: nulla potrà farvi del male. Qui è scritto: è unto per l'opera, nulla può farvi del male. No. Niente, niente di niente, alleluia. Se siamo sul sentiero di Dio e il Signore con noi, allora qualsiasi cosa possa arrivare, qualsiasi tipo di prova, qualunque essa sia, anche se al momento sembra che siamo stati fatti come se c'è stato un grande danno fatto, e il fratello Russo ha già menzionato della crocifissione. Esteriormente tutto era completamente diverso da come pensavano. Esteriormente la questione era finita e era esposto lì in modo vergognoso, era stato dato alla blasfemia, all'intera popolazione era in tumulto, c'erano gli scribi, i capi, i sacerdoti, tutto il popolo, tutto l'inferno, tutto il popolo di Israele e i gentili, tutto era in tumulto e in agitazione. Solo uno era tranquillo e questo era il nostro Signore. E come devono essere sentiti i suoi discepoli nel vedere il loro Signore e Maestro inchiodato alla croce, così indifeso, così impotente, senza forza. Erano lì quelli che erano entusiasti di lui, che lo avevano seguito per oltre 3 anni, che avevano abbandonato tutto e ora vedevano il loro Signore, il loro Maestro, la accusa di essere nato in modo illecito e così via, avevano sopportato tante cose, ma adesso era arrivata l'ora e il potere delle tenebre e tutto andava sotto e sopra. La scrittura dice che i discepoli si dispersero, anche Pietro che stava da lontano era molto sconvolto e lo rinnegava dicendo: non conosco quest'uomo. Qui oggi leggiamo questo, ma possiamo metterci nei panni di ciò che accadeva lì negli negli ultimi giorni di quel tempo prima della crocifissione. Se qualcuno di loro avrà dormito, tutto andava sotto e sopra. Tutto l'inferno era scatenato, tutta l'umanità era in movimento e sembrava che Dio tacesse. Lui non interveniva. Loro lo disprezzavano e dicevano: ha salvato altri, non può salvare se stesso. Se tu sei il figlio di Dio, scendi giù dalla croce, e così via. Che cosa era successo? I discepoli erano interiormente agitati, non potevano più classificare le cose, ordinarle. Sono andati via, sono fuggiti, si sono dispersi. È un Giuseppe di Arimatea, di cui non leggiamo nulla in precedenza, viene a chiedere il corpo del Signore per portarlo al sepolcro. Amati, Dio non ha permesso a un Pietro che poi poteva dire: io ho portato il Signore alla tomba. Dio prende sempre chi vuole, fa quello che vuole. In mezzo a tutto questo, Dio aveva il suo piano per l'umanità e ci ha redenti. Noi potremmo chiederci: la redenzione doveva avvenire con un tale tumulto, con un tale scompiglio? La redenzione doveva avvenire così? Chi siamo noi? Siamo i consiglieri di Dio? Poi accadde, quando il nostro Signore fu crocifisso, che il sole si oscurò e si fece buio sulla terra dall'ora sesta. Le rocce si spaccarono, ci fu un terremoto, tutto era in movimento. In mezzo a tutto questo, Dio ha fatto la storia della salvezza. In mezzo a tutto ciò che si presentava agli uomini come un disordine, il Signore Dio ha compiuto una redenzione eterna. In mezzo a ciò che si presenta agli uomini come confusione, Dio chiamerà una sposa gloriosa e la preparerà per il giorno del ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. Le vie di Dio sono molto diverse dalle nostre vie, e i suoi pensieri sono molto diversi dai nostri pensieri. Qui c'erano ancora alcune cose importanti che il fratello Branham, che erano per lui particolarmente importanti per le sue esperienze, elenca alcune delle cose che Dio ha fatto e dice: è stato lui a dare la visione un anno fa e a dire che saremmo andati lì a causa dei sette sigilli, che sarebbe venuto un forte tuono e l'avrebbe introdotto. In secondo luogo, è stato lui che quella sera, mentre camminavo lungo il sentiero, ho visto il grosso serpente che stava per afferrare mio fratello. A lui disse: ti ho dato potere di legare questo serpente e ogni altro tipo di loro. È stato lui che disse alla mia moglie dai capelli grigi seduta lì. Fu lui a svegliarmi quella mattina nella stanza, in piedi nell'angolo, era lì e disse: non avere paura di fare qualunque cosa e di andare dovunque vuoi, perché la presenza costante di Gesù Cristo è con te ovunque vai. Cari, abbiamo la promessa che il Signore sarà sempre con noi, tutti i giorni, fino alla fine dei tempi. Ma quando questo ci viene detto personalmente nella stanza in cui si trovava e ascolta quello che attraversa questa persona, lo può capire solo colui che ha fatto una tale esperienza. Lì c'è certezza, e non solo questo, la certezza divina è nella parola di Dio. Ma noi andiamo un passo più avanti. Se c'è un assoluto nella parola del Signore, una certezza assoluta, se Egli ha parlato a me o a voi, come ha parlato a Mosè, a qualsiasi uomo, al fratello Branham, Paolo, chiunque sia stato, se c'è una certezza così assoluta nella parola di Dio, cosa ne facciamo di tutta la Bibbia? Non è forse la parola di Dio? Non è tutto scritto? Non è forse tutto ispirato dallo Spirito di Dio? Oh, quale certezza dovrebbe venire in noi? Quale assoluto dovrebbe riempire la nostra anima? Sapendo questo è ciò che Dio ha detto. E così come Lui l'ha detto, così è: il cielo e la terra passeranno, ma le sue parole non passeranno. Poi viene detto qui ancora: è stato Lui che circa 3 mesi fa, mentre ero in preghiera e mi chiedevo cosa sarebbe successo mentre stavo lì, mi ha messo una spada in mano e ha detto: questa è la spada del re. È stato Lui a dirmi, come sono stato con Mosè, così sarò con te. Se volete ancora continuare con questo elenco, potete farlo tutti a casa vostra. È stato Lui che mi disse 30 anni fa, quando ero ancora un giovane e stavo lì come un giovane predicatore lungo il fiume 30 anni fa, quando la luce, questa colonna di fuoco, scese dal cielo e disse: come ho mandato Giovanni Battista per precedere la prima venuta di Cristo, il tuo messaggio precederà la seconda venuta, precederà la sua seconda venuta in tutto il mondo. Potremmo continuare. Era Lui, non solo era, è ancora oggi lo stesso. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non abbiamo seguito favole ingegnose inventate quando vi abbiamo annunziato la potenza e la venuta del Signore Gesù Cristo, ma la parola rivelata, la parola profetica, e la parola di Dio rimane per sempre lo stesso Signore che ha parlato ad Abramo, che parlò a Isacco e a Giacobbe, a tutti i profeti, a Mosè, fino nel Nuovo Testamento. È lo stesso è che in questa generazione aveva uno strumento eletto, il nostro amato fratello Branham, e noi lo apprezziamo come apprezziamo Paolo, e come apprezziamo Pietro, come apprezziamo questi uomini che Lui, il nostro Dio, ha preso e usato per parlare al suo popolo. Non adoriamo gli uomini, diamo a Dio la gloria riconoscendo ciò che ha fatto. Le sue decisioni sono sempre giuste. Nei tempi degli apostoli nessuno adorava Paolo se credeva a ciò che quest'uomo predicava. Al contrario, con questo l'interessato ha dimostrato di rispettare l'ordine e la decisione divina. Chiunque in questa generazione passa oltre a ciò che Dio ha chiaramente e inequivocabilmente detto in accordo con tutti gli apostoli e profeti deve essere informato che sta passando al lato a Dio e a ciò che Dio sta facendo, passa oltre. Non c'è altro modo di essere in ordine con Dio senza lasciarsi inserire nell'ordine divino. Che il Signore voglia essere con noi e ci benedica, aprire i nostri cuori, le nostre orecchie, i nostri occhi, tutto, aprire tutto affinché possiamo ascoltare, possiamo vedere, possiamo sperimentare ciò che Dio ha promesso per questo tempo. Il profeta nell'Antico Testamento dice: la via di Dio è attraverso la tempesta. Potrebbero esserci delle tempeste. Finché sia la via di Dio, andiamo per questa via. Non aspettiamo che il mondo intero parli bene di noi e ci capisca. Al contrario, la situazione peggiorerà ulteriormente con incomprensione o qualunque altro appartiene a questo. Ma se Dio ci aiuta, cammineremo nella sua via fino alla fine, fino a quando con tutti coloro ai quali la sua parola è andata saremo insieme nella gloria. E ringrazieremo il Signore di aver mandato tali uomini e di aver avuto persone che hanno ascoltato ciò che Dio ha detto attraverso di loro. Il Signore cerca tali persone, non sapientoni, quelle che la sanno sempre più lunga, ma uomini che sono capaci di umiliarsi sotto la sua mano potente. Questa è la via, questo è il modo in cui Dio ci rivela la sua salvezza e in cui possiamo lodarlo. L'umiltà non è nel collo, ma nel cuore. Quando è lì troveremo grazia davanti a Dio, perché così sta scritto: il Signore fa grazia agli umili e fa prosperare i sinceri, gli onesti. Che Dio ci benedica e con noi tutto il suo popolo che lo adora. Che privilegio in questi giorni ascoltare la chiara parola di Dio ed essere guidati da questa parola eternamente valida. Che il Signore sia con tutti noi. Amen. Sia ringraziato il Signore. Sono felice per tutte le preziose parole di Dio che ci è stato permesso di ascoltare per grazia. E credo che non dobbiamo solo ascoltarle, ma riflettere su di esse e andare avanti per capire cosa Dio intende, cosa vuole dirci, perché Dio ha buone intenzioni con noi, vuole che ascoltiamo la sua parola, che ascoltiamo la sua parola e seguiamo gli insegnamenti che lui dà al suo popolo. Noi siamo il suo popolo, siamo i suoi eletti. Sì, ci ha portato la luce. Se non fosse così, le cose sarebbero diverse. Poiché ci ha portato la luce, e questo mi è diventato molto grande. Per questo tutto è andato in questo modo, e per questo tutto doveva andare in questo modo. Molte cose possono essere viste agli occhi degli uomini come una confusione, ma agli occhi di Dio tutto è meraviglioso. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Sì, cari fratelli e sorelle, e anche se la gente non lo capisce, ma che Dio ci possa far grazia, che i nostri occhi e la nostra comprensione si aprano a ciò che Lui sta facendo, non a ciò che la gente sta facendo, a ciò che Lui sta facendo. Questo è il mio desiderio e la mia preghiera. Che Dio ci benedica, siamo contenti che Lui va avanti con noi, che parla alle persone e che fa venire delle persone. Non siamo in grado di chiamare nessuno e non vogliamo obbligare a nemmeno nessuno, ma il nostro desiderio è che il Dio ce li mandi. E quando Lui li manda, allora darà anche il cibo giusto e tutto ciò che è necessario. Abbiamo imparato che il Signore è in grado di fare ogni cosa, può fare qualunque cosa. Lui è il Signore e comunque possa avvenire, noi siamo nelle sue mani e Lui farà tutto bene, che il suo nome sia onorato per questo. Ora vogliamo portargli l'adorazione. Alziamoci. Padre Celeste, ti ringraziamo insieme per la tua preziosa e santa parola, per tutti i pensieri preziosi, Signore, per la luce che hai portato nei nostri giorni. Oh Signore, tu ci hai illuminato, ti adoriamo, lodiamo il tuo nome glorioso e ti chiediamo di illuminare molti ancora, oh Signore, che la tua salvezza sia concessa a molti, soprattutto per i giorni che verranno, quando i nostri cari fratelli e sorelle verranno e persone che non hanno ancora compreso pienamente questo, che tu voglia essere misericordioso e possa aiutare. Te lo chiediamo, Signore, ti adoriamo, benedici noi, tutto il popolo, ovunque, in ogni nazione, in tutti i popoli e tutte le lingue. Signore, voglia tu dare al di più di quello che noi chiediamo. Signore, vogliamo lodare il tuo nome per questo ed esaltarti, Signore, perché sei un Dio eterno, sei un eterno di eternità in eternità, di generazione in generazione, Signore, non sei cambiato. Tu sei lo stesso come eri con Mosè, con Abramo e con tutti i profeti. Sei con noi anche in questi giorni, Signore. Ti adoriamo. Signore, hai sempre operato in modo meraviglioso e ci hai, sei stato col tuo popolo e hai fatto grandi cose, anche se a volte sembrava che tutto andava alla fine, ma tu sei andato avanti, Signore, e ti hai fatto conoscere con forza anche nei nostri giorni, Signore. Ti ringraziamo e ti adoriamo per questo, nel nome prezioso di Gesù. Alleluia, alleluia al tuo nome. Amen.